www.redigio.it e la storia continua. La storia di Booster Sizio e le contese fra i principali estimati è un certo Rotondi. E come facilmente succede a ogni mutar di signoria, altro somigliante disordine ebbe luogo il 7 di dicembre del 1813, che fu una domenica. Alle 6 pomeridiane di questo infausto giorno, due incauti provenienti da Milano annunciano lo spavento che si era colà sparso per il temuto imminente arrivo delle truppe tedesche. All'annuncio di questa notizia, alcuni individui, soggetti alla sorveglianza della polizia, ebbri per il vino tracannato in quel giorno, mal calcolando le conseguenze di un'invasione nemica, osano manifestare tripudio. Quindi vanno per il borgo cantando e schiamazzando, finché, aumentatasi la turba in numero di 10-12, combinano fra loro una festa da ballo quale si conviene a persone rozze e brille. Passano adunque all'osteria di Giuseppe Bianchi, india quella di Ambrogio Radice, poscia ad altre per dar principio alla festa, ma dappertutto ricevono una ripulsa. Finalmente hanno ricetto presso l'oste Canavesi, che ignorando i motivi del tripudio permette loro di ballare sino al segno della ritirata, al battere della quale intima loro di partirsi. Usciti di là, altri si recano alle proprie case, altri continuano lo schiamazzo, sicché alcuni zelanti di buon ordine disperdono quella turba insolente. La seguente mattina fu istituito un corpo scelto di guardia comunale. Checché sia si divulgato in odio degli abitanti di Busto e rappresentato alla sovranità, questo e non altro fu il fatto per il quale furono imputati 9 borghigiani d'avere perturbata la pubblica tranquillità e costretti a scolparsi dinanzi a un commissario militare. E questo avvenne in una, era tenuta in una sala della casa che ora è di proprietà del dottor fisico Carlo Tosi. E difesi dalla robusta e splendida parola dell'avvocato Cesare Turati, furono tutti assolti. E nella riportata favorevole sentenza, i rappresentanti del borgo poterono esibire al pubblico, innalzare al trono e tramandare alla prosperità un solenne documento della loro irreperibile condotta. Questa difesa fu allora stampata a Milano presso il Pulini, ma gli esemplari di essa oggi sono rarissimi. Così fu avviata la conciliazione del comune di Busto col governo e preparata la via ad ottenere dalla clemenza sovrana la revoca del decreto del 18 di novembre, col quale il viceré Eugenio Napoleone aveva ordinato si spedisse in Busto un distaccamento di forza armata e vi si pagasse durante un anno doppia contribuzione. Infatti, a distanza dei bustesi e per interposizione del ministro dell'Interno, queste severe misure furono, sul finire del dicembre, levate. Volgevano solo pochi mesi, allorché scoppiata a Milano la nota rivoluzione che segnò la caduta del primo regno italico e il principio del dominio austriaco, Andrea Crespi Bosinetti, detto il Billy, carrettiere, approfittò in Busto di quel tempo di turbulenze per farsi capo della plebe, che lo disse suo re. In mezzo ai timori e all'ebbrezza di un popolo che sperava in un più lieto avvenire, comandava il Billy. Con l'usurpato potere non durò in lui che solo 3 giorni, e i primi ordini che diede ai suoi segaci volsero a suo pro gli elementi della rivolta per sbandarsi nelle case dei proprietari di Busto e per far bottino di vittovaglie, le quali furono poste sulla piazza per uso comune. Beh, né di ciò stette paga quella plebe furibonda. Le scritture che erano in deposito presso l'archivio e gli altri uffici furono trasportate sulla piazza di Santa Maria, ove i tumultuanti, che non ne sospettavano nemmeno l'importanza, ne diedero una parte alle fiamme. Si fatto errore, però, apparteneva a un tempo e a un luogo che apparentemente giustificava tutto, giacché coloro non sapevano distinguere la vera libertà dalla licenza. A ristabilire l'ordine del paese contribuì l'energia di alcuni dei migliori, tra i quali mi è caro di ricordare Giovanni Azimonti Gallora, Carlo Cesare Bossi e Paolo Tosi. E qui comincia la terza dominazione austriaca, ma continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.